sentenze che raccontano fatti agghiaccianti, sentenze che poi possono essere di condanna, possono essere di prescrizione, possono essere assoluzioni di insufficienza di prove, ma nessuna di quelle sentenze dice che l'imputato non aveva fatto niente, nessuna di quelle sentenze dice che l'imputato non avesse rapporti con la mafia. Tutte queste sentenze, anche quelle di assoluzione, dicono che gli imputati eccellenti avevano rapporti con la mafia. Cioè che quelle indagini era giusto farle e che quei processi era giusto farli perché si basavano su fatti, non su teoremi. Mi spiego, ma com'è possibile che in una sentenza di assoluzione si dica che l'imputato ha avuto rapporti con la mafia? È possibilissimo perché il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è un reato molto difficile da dimostrare. Non basta dimostrare che la persona ha avuto rapporti anche organici, anche trentennali, con Cosa Nostra. Bisogna anche dimostrare che ha dato qualcosa a Cosa Nostra per rafforzarsi, per rafforzarla, e ha ricevuto qualcosa da Cosa Nostra per rafforzarsi. Quindi il rapporto di scambio di Goldbergs. Puoi incontrare 100 mafiosi per 30 anni, essere amico di 100 mafiosi e non essere condannato per nulla, perché non è reato né essere amici dei mafiosi, né incontrare i mafiosi, né frequentarli, né andarci a pranzo, a cena, ai matrimoni, ai compleanni, eccetera. Bisogna dimostrare che hai dato qualcosa per rafforzare Cosa Nostra e hai ricevuto qualcosa in cambio da Cosa Nostra. Questo è il concorso esterno. Il concorso esterno non è la partecipazione a un'associazione a delinquere che è sufficiente farne parte per far sì che sia reato. Il concorso esterno è una cosa diversa, riguarda le persone che non vengono affiliate all'organizzazione, non partecipano, non prendono parte alla cerimonia di iniziazione dei Beati Paoli, no? Quella tradizionale con la spina, il sangue, la santina di Santa Rosalia, eccetera. Sono persone che fanno un altro mestiere, non fanno il mestiere di mafiosi, fanno il loro mestiere. C'è chi fa il giornalista, c'è chi fa il politico, c'è chi fa l'imprenditore, c'è chi fa il quartiere, c'è chi fa il medico, c'è chi fa l'architetto, c'è chi fa l'imprenditore, c'è chi fa il finanziere, chi fa il poliziotto, il magistrato, il costruttore, il carabiniere, eccetera. E poi ciascuno dal suo posto di lavoro dà una mano a Cosa Nostra per perpetuare il suo potere e la sua impunità e riceve in cambio vantaggi in carriera. Questo è il concorso esterno. È una cosa ovvia, se non prendono Provenzano da 43 anni ci sarà stato sicuramente qualche poliziotto che l'ha avvertito dei blitz per farlo scappare, o qualche carabiniere, o qualche poliziotto e qualche carabiniere, qualche magistrato che ha dato qualche autorizzazione che non doveva, qualche pubblico funzionario che ha rilasciato patenti di guida, documenti di identità, eccetera, eccetera, qualche medico che lo ha curato anche in Italia, non è che va sempre a Marsiglia. Qualche prete che ha celebrato matrimoni, funerali, battesimi, cresime dei suoi parenti che sono latitanti con lui, perché sono molto religiosi loro e quindi non rinuncerebbero per nessuna ragione al mondo ai sacramenti. Ci sono imprenditori che hanno contrattato appalti e subappalti con la mafia, ci sono banchieri che hanno riciclato denaro, ci sono politici che hanno dato appoggi in cambio di voti. Questo è il concorso esterno. Dimostrarlo è difficile, si può dimostrare un incontro, due incontri, tre incontri, se ci sono dei testimoni o dei pentiti che hanno visto le cose, o magari, non so, qualche foto, qualche registrazione, qualche intercettazione, qualche racconto di qualcuno che c'era, ma è difficilissimo dimostrare quello che c'è dietro a un incontro, lo scambio di favori, che è necessario, indispensabile per il concorso esterno in associazione mafiosa. Questo per dire come mai nelle sentenze, anche in quelle di assoluzione, in quei processi che si sono celebrati in quegli anni, in cui si processavano anche i rapporti fra mafia e politica, c'è scritto che gli imputati avevano rapporti organici con la mafia anche se sono stati assolti. C'è un conto, sono certi comportamenti moralmente schifosi, politicamente indecenti, ma non sufficienti penalmente a fare quel reato difficilissimo da provare. La sentenza più dura contro Andreotti non è quella di prescrizione in appello confermata poi dalla Cassazione, la più dura è quella di assoluzione in primo grado. se voi la leggete nel libro, abbiamo fatto molti esempi, c'è proprio un elenco, un rosario di fatti accertati, cioè di incontri personali tra Andreotti e boss mafiosi, che impressione. L'impressione alla fine, quando si legge assolto, sia pure per insufficienza di prove, è la stessa che prova un genitore quando suo figlio rincasa con la pagella, tutti e due, in tutte le materie, e alla fine promosso. Cioè, non è possibile che siano promosso ai tutti e due, no? È possibile. Non è che il giudice è venduto se l'ha assolto. Se l'ha assolto vuol dire che ha ritenuto, poi è stato smentito dalla Corte d'Appello, ma il giudice di primo grado ha ritenuto che quei fatti, gravissimi politicamente, gravissimi moralmente, non fossero sufficienti a dimostrare uno scambio di reciproco rafforzamento fra la mafia e Andreotti. I giudici d'Appello hanno stabilito che invece erano altro che sufficienti e l'hanno ritenuto colpevole almeno fino alla primavera del 1980, quando Andreotti incontra per la seconda volta Stefano Bontate, che aveva già incontrato nel 79, se non era il capo della mafia dell'epoca, sarebbe un po' come se oggi Berlusconi incontrasse Provenzano, dico così per pura linea teorica naturalmente, la seconda volta incontra Stefano Bontate per commentare il delitto Mattarella che Bontate gli aveva preannunciato già nel 79, che poi aveva realizzato il 6 gennaio 1980. Questa è la ragione per cui Andreotti viene ritenuto colpevole fino alla primavera del 1980. I giudici non è che dicono fino alla primavera è stato mafioso e poi dall'estate è diventato un nemico della mafia, non sono così stupidi naturalmente, dicono che l'ultimo incontro fra Andreotti e un mafioso dove è dimostrato un rapporto di scambio è quello della primavera del 1980, perché che dopo ne altri con mafiosi, ma non, il rapporto di scambio non è stato sufficientemente provato, insufficienza di prove. È chiaro che per capire perché uno viene assolto bisogna leggere le motivazioni della sentenza, d'altra parte le motivazioni servono per spiegare come mai il giudice ha deciso di assolvere o di condannare o di prescrivere una persona, e non si capisce perché dovrebbero mettersi lì a scrivere centinaia o migliaia di pagine se poi nessuno le legge. Invece da noi di solito le sentenze non si leggono, si legge soltanto il dispositivo dove c'è scritto assolto e si dice ah, quindi non ha fatto niente, ergo Caselli si era inventato tutto, i pentiti hanno mentito. Perché nessun pentito è stato incriminato per calunnia nei confronti di Andreotti? Perché i giudici non hanno affatto stabilito che i pentiti erano delle bugie, hanno stabilito che i pentiti hanno detto la verità e che quella verità è stata riscontrata fino all'incontro del 1980. Dopo hanno raccontato altre cose che non sono sufficientemente riscontrate, perché è impossibile trovare le prove di certe cose a tanti anni di distanza. Non hanno mica detto che si sono inventati le cose. Nessuno ha mai detto che si sono inventati le cose. Se se le fossero inventate, alcuni pentiti sarebbero stati incriminati per calunnia. Nessuno lo è stato. Quindi non è vero che i pentiti hanno inventato le cose, non è vero che i processi si sono fatti in base al teorema. Si sono fatti in base a fatti che sono stati accertati, sono quelli elencati nelle motivazioni delle sentenze che nessuno legge. E se ci fate caso, il dibattito politico e giornalistico prescinde dalle sentenze. Andreotti è stato assolto nella vulgata comune. La regola degli intoccabili è che gli intoccabili non si processano. Se poi qualcuno li processa, gli intoccabili non si condannano. Se poi qualcuno li condanna, o li ritiene colpevoli, ma prescritti, come nel caso di Andreotti, allora devono essere assolti almeno dai media e dalla politica. E quindi la sentenza dice una cosa che non ti piace, perfetto, la cambiamo. C'è scritto prescrizione e noi diciamo assoluzione. Siamo abituati con Berlusconi, tra l'altro ne ha avute 7 di prescrizioni, no? E ogni volta viene detto assolto, 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 assolto. L'ultima volta non ha avuto la prescrizione, la settimana scorsa nel caso Olivella i giudici hanno scritto assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Se uno vede il codice scopre che la formula tecnica è il fatto non è previsto dalla legge come reato. Noi ora abbiamo il più, non è più previsto dalla legge come reato, perché abbiamo il primo caso di un imputato che il fatto lo ha commesso quando era ancora reato, però prima che riuscissero a condannarlo lo ha depenalizzato, no? Il fatto non è più previsto dalla legge come reato perché l'imputato lo ha depenalizzato. È bellissima come formula, ma ancora una volta Berlusconi assolto, no? Berlusconi assolto, il giornale si è superato, il giorno dopo ha scritto crolla l'ennesimo teorema su Cavaliere, commento un'inutile persecuzione, no? Perché i giudici lo dovevano già sapere quando è iniziato il processo di tanto prima fuori dei tempi, quindi è inutile fargli il processo, tanto si generalizza il reato. Io trovo fantastico questo. Un'inutile persecuzione. Cioè uno scippa una vecchietta, no? E lo scippo è reato, no? Mentre scippa la vecchietta, poi diventa presidente del consiglio e si realizza lo scippo e i giudici dicono lo scippo non è più previsto dalla legge come reato. Ecco la prova che mi perseguitavano con questa storia dello scippo. Testo, no? Se ci fanno questo succede, viene scritto, restano anche seri mentre scrivono e dicono queste cose. Se avete visto, io ho avuto una piccola polemica con uno di questi semiconduttori di talk show televisivi, quale Floris, il quale per sbaglio aveva invitato un giornalista a conoscenza dei fatti, Luca Fazio di Repubblica. Il povero Fazio tentava di spiegare che in Italia non tutti quelli che vengono assolti sono innocenti, perché esistono altre scappatoie per essere assolti anche se si è colpevoli, e quindi non si può più far coincidere il concetto di innocenza con il concetto di assoluzione. Sono due cose, due strade che si riportano in Italia. Esistono anche le assoluzioni dei colpevoli, per esempio perché il colpevole ha depenalizzato il suo reato che aveva commesso, oppure perché è riuscito a far durare il suo processo più a lungo dei termini di prescrizione, e quando non ci riesce fa la legge salva prediti per dimezzarli i termini di prescrizione, perché la prescrizione, se non la legge, deve essere uguale per tutti, no? Almeno la prescrizione deve essere uguale per tutti. Tasso spiegava queste cose, che proprio sentenze alla mano sono la verità assoluta, non c'è discussione su questo, i fatti sono stati commessi e erano reati, ma alcune volte si è fatta la prescrizione, altre volte la depenalizzazione da parte dello stesso autore del reato, è successo il film mondo, in studio c'era un ministro che urlava tanto per cambiare dicendo vergogna, basta, eccetera eccetera, il ministro tra l'altro è indagato pure lui, è Matteoli, quindi piuttosto sensibile sulla materia, ma il conduttore non lo sa, quindi non gliel'ha detto, e alla fine com'è finita? È finita che il conduttore ha detto ragione al ministro Matteoli, Berlusconi non è mai stato condannato, quindi è innocente. Fine della discussione, è diventato tutto dibattito, anche le sentenze sono un'opinione, per cui c'è il giornalista un po' bizzarro che la vede così, e poi c'è il ministro che la vede così, e alla fine il conduttore, anzi il semiconduttore, invece di dire ai telespettatori noi siamo informati, sappiamo che le cose sono così e così, questi sono i documenti, carta canta, appunto, dice uno la vede da destra e l'altro la vede da sinistra, e chi sta accanto non ha nessuno strumento per sapere dove sta la verità e come stanno i fatti. Questo è il modo di discutere di queste cose. Quando ho fatto notare che nessuna televisione si è mai accorta del processo dell'Utri, Floris ha detto no, noi abbiamo fatto una puntata sul processo dell'Utri, io l'avevo vista tra l'altro, e non era una puntata sul processo dell'Utri, era una puntata dove si parlava genericamente di mafia e politica, come sempre si fa, scusate magari, di giustizia e politica, dove c'erano due politici di destra e due politici di sinistra che dicevano quello che pensavano dei giudici, della politica, se hanno invaso il campo, se non hanno invaso il campo, se hanno abusato, se non hanno abusato, fatti zero, tant'è che c'era chiunque intervenisse, prima ancora di parlare diceva permesso che non conosco le carte del processo dell'Utri e dei processi a Berlusconi, però vorrei dire eccetera eccetera. Poi capite che in un paese serio, quando un ospite è chiamato a parlare del processo dell'Utri e del processo a Berlusconi, prima ancora di iniziare già dice che non conosce le carte, il dibattito si conclude ipso facto, cioè il conduttore dice scusate, abbiamo sbagliato ospiti, abbiamo invitato degli ignoranti, non sanno di che stiamo parlando, quindi ci rivediamo la prossima volta quando avremo trovato qualcuno che conosce le carte, e magari quando ce le saremo lette pure noi, no? Che tra l'altro non sarebbe neanche male, visto che quello sarebbe il mestiere del giornalista. Invece Quando l'ospite dice non conosco le tracce, il conduttore si rianima immediatamente, no? Perché capisce di aver invitato la persona giusta, dice, meno male che ho invitato quelli che non conoscono le case, perché se mi capita per caso uno che le conosce, mi chiudono il programma. L'attore invitava quelli che conoscevano le case, le conosceva pure lui, infatti non lavora più. Biagi invitava quelli che conoscevano le case, le conosceva pure lui, non lavora più. Persino i comici conoscono le case, Beppe Grillo, Sabrina Guzzanti e Luttazzi ne stanno molto più di storie di diversa. Perseguitato dai comici che mi chiedono la sentenza Andreotti, la sentenza tutti i giornalisti che mi chiamano, però non esistono, no? Perché giustamente senza i comici fare informazione. Adesso ce ne stanno minaccia di fare dell'informazione, quindi stanno cercando di chiudere anche lui. Questo sovversivo, questo insospettabile sovversivo di Celentano, che fino a qualche anno fa era considerato un democristiano, adesso è pericolosissimo proprio, è una punta di diamante del mio gruppo. Ecco, questo modo di discutere è perfetto, perché infatti non ci sono mai, quella volta quando parlavano, o meglio non parlavano, di Dell'Utri, c'era Gianni Barbacetto che era collegato da Milano esattamente come Luca Fazzo, ed esattamente come Luca Fazzo lui infatti riconosceva, ogni tanto diceva, ma scusa, che stai dicendo? Stiamo parlando di un signore che quel giorno, a quella certa ora, ha incontrato quel boss, ma mentre finiva di parlare, ma non riusciva nemmeno a finire la frase, poi gli diceva, un momento, non usciamo dal seminato, di questo parleremo più tardi, credo che sia ancora là, marmorizzato, che aspetta che gli ridiano la linea, era dicembre, quindi sono passati diversi mesi, fra un anno, fra un po' compie un anno, che è lì impagliato nello studio di Milano in attesa che gli ridiano la parola. Perché è chiaro che se il dibattito è riservato a quelli che non conoscono le carte, se poi c'è uno per sbaglio che le conosce, disturba la discussione, no? Che vuole questo, che conosce i fatti quando stiamo parlando così bene fra di noi, che non li conosciamo, no? Questo è il clima, la discussione è riservata alle persone disinformate sui fatti, questo è il talk show e forse è bene che sia così, visto che è uno spettacolo, talk show vuol dire che era spettacolo, no? E sì. Da questo punto di vista sono impeccabili Floris, Vespa, Mentana, la Rosa, eccetera, eccetera, fanno tutte ottime chiacchiere e ottimo spettacolo. E se la Rosa ha chiuso la trasmissione con queste testuali parole, grazie di essere scelto Alice, quindi capite che grazie di essere scelto Alice. Era una puntata grammaticale, quella di essere di bello. È il programma che ha preso il posto di Santoro, no? È l'ultimo di una lunga serie di tentativi di fare qualcosa. Alfonso, grazie per essere scelto Alice, buonasera. Quindi, tornando a Bomba e tornando alla mafia, il problema è che c'è una partita invisibile in gioco della quale non si devono più occupare i magistrati indipendenti che hanno fatto i processi di mafia politica. Ci sono delle cose che si sa che ci sono, ma che non devono venire fuori, e quindi bisogna impedire ai magistrati liberi e indipendenti di occuparsi. Questa è la ragione per cui il governo ha impedito a Caselli di fare il procuratore nazionale antimafia e ha dirottato, toccando il concorso, la scelta sull'attuale procuratore di Palermo, che processi di mafia e politica, se proprio non è costretto, non ne ha più fatti. Quello che c'è di non detto e che è vietato andare ancora a investigare è il dietro le quinte delle stragi del 1992-93, quando noi sulla scena vedevamo i morti, le autostrade sventrate, le macchine sparate a centinaia di metri di distanza, i pezzi di cadavere, il fumo, i funerali e lo Stato che sgrignava i denti e finalmente votava le leggi antimafia che quando Falcone e Borsellino erano vivi non aveva mai voluto votare. Questo noi vedevamo, no? Lo Stato contro la mafia, lo Stato e l'antistato per la prima volta ci sembravano così distinti, così facili da tagliare lo Stato e l'antistato, mentre prima non si sapeva mai bene dove finiva l'uno e dove cominciava l'altro. In realtà dietro le quinte le cose erano molto più complicate, perché Stato e antistato trattavano amabilmente e allegramente sui cadaveri che si accumulavano per le strade, ma lo spettacolo osceno che noi non vedevamo, perché noi vedevamo la scena che ci veniva sciorinata tutte le sere dai telegiornali. quello che c'è dietro le quinte, se uno legge le sentenze dei processi di mafia e politica, lo capisce. Lo capisce non perché abbia grandi capacità deduttive, ma perché ormai è tutto scritto. C'è ben poco da capire. La partita che c'è aperta oggi, se uno conosce quelle carte, è molto chiara. Che cosa non si deve più investigare è molto chiaro. I tombini che non si devono più sollevare sono molto chiari. Riguardano le trattative tra Stato e mafia prima, durante e dopo le stragi. Cioè riguardano quello che è accaduto per indurre la mafia prima a cominciare la stagione dell'attacco frontale allo Stato con le bombe di Capace di Via D'Amelio a Palermo e poi con le bombe per la prima volta nella storia della mafia fuori dalla Sicilia, Milano, Firenze, Roma. E dall'altro lato che cosa ha indotto la mafia dopo poco più di un anno a smettere con questa strategia, perché o la mafia è un'associazione di pazzi, di sanguinari sadici che si divertono a uccidere così per il gusto di uccidere, oppure c'è una logica in quello che è accaduto, e allora bisogna domandarsi perché hanno cominciato con le stragi e poi perché hanno smesso con le stragi. Perché hanno cominciato lo sappiamo tutti. Cosa Nostra doveva da un lato vendicarsi nei confronti di una politica che non manteneva più gli impegni, e poi sapete che da questo punto di vista Cosa Nostra è molto più seria di noi italiani non mafiosi, no? Cioè, quando uno non rispetta le promesse Cosa Nostra si incazza, giustamente, cioè non è che sta contento del contratto con gli italiani, no? Poi diceva non vale più, però ne facciamo un altro, contratto con gli italiani, tra l'altro firmato senza gli italiani, no? Che è una cosa bellissima, il primo contratto e l'altro firmato solo contraente senza gli italiani, però c'era Vespa che ci rappresentava. La mafia è molto seria, se fa un contratto poi pretende che venga rispettato e chi non lo rispetta di solito finisce male, la sentenza è immediata, irrevocabile, pena di morte e si finisce. Questa è la ragione per cui viene ucciso Salvo Lima un mese e mezzo dopo che la Cassazione ha confermato a sorpresa la sentenza del maxiprocesso. Il maxiprocesso è quello che Falcone e Borsellino avevano istruito con grande fatica, avevano fatto condannare i mafiosi in primo e secondo grado, tra di loro c'erano pure dei potenti, c'erano i cugini Salvo, Andreottiani, mafiosi, democristiani, potentissimi esattori di tutta la Sicilia per conto dello Stato, c'era Vito Ciancimino, l'ex sindaco democristiano, Andreottiano, mafioso, con Leonese di Palermo. C'erano centinaia di mafiosi, tutti condannati fino all'appello, e poi c'era l'incognita della Cassazione, dove Carnevale dava una certa garanzia, diciamo, di annullamento delle condanne. Ne aveva annullate a centinaia e la promessa che a Cosa Nostra risultava certa è che anche stavolta il collegio sarebbe stato presieduto da Carnevale e che anche stavolta sarebbe finito tutto a Taraluce. Invece questa volta, a sorpresa, all'ultimo momento, Carnevale viene messo da parte, o si fa da parte, o è costretto a farsi da parte, arriva un nuovo presidente e guarda caso è sufficiente il cambio di presidente perché il maxi processo vada a buon fine, quasi tutte le condanne confermate. La reazione di Cosa Nostra un mese e mezzo dopo, il 12 marzo del 92, è uccidere Salvo Lima, che è il simbolo della politica che non mantiene le promesse. Poi la strage di Falcone, nel giorno in cui Andreotti deve diventare presidente della Repubblica, Andreotti capisce l'antifona. Falcone lavorava nel governo Andreotti dopo che non aveva più potuto lavorare a Palermo per cercare di combattere dall'interno delle istituzioni a Roma la mafia. Andreotti si fa da parte e viene detto Scalfaro, che come veniva definito all'epoca è un democristiano ma è onesto, no? Così si diceva di Scalfaro, democristiano ma onesto. C'è anche il complimento per Scalfaro, ma non tanto per i democristiani. Poi viene ucciso Borsellino. 56 giorni dopo, e chi ha lavorato con Riina in quegli anni racconta che Borsellino non era in programma, Borsellino è un fuori programma, arriva un input da non si sa bene chi e Borsellino viene eliminato a stretta distanza da Falcone. Quindi c'è da immaginare, almeno all'epoca, che lo Stato questa volta farà sul serio contro la mafia, e invece mentre approva le leggi antimafia sotto banco tratta con la mafia. Dopo la strage di Capaci, addirittura prima della strage di Via D'Amelio e poi anche dopo la strage di Via D'Amelio, per 6 mesi, due ufficiali dei carabinieri si incontrano periodicamente con Vito Giancimino, che è stato appena condannato definitivamente alla Cassazione agli arresti domiciliari a Roma, perché faccia da tramite con i capi di Cosa Nostra, che sono del suo paese, oltre che suoi capi, sono i Corleonesi, Erlini e Provenzano, per capire che sta succedendo. I carabinieri sono attoniti di fronte alla mafia che attacca lo Stato. Tant'è che vanno da Giancimino e gli chiedono se non si può parlare, se non la si può finire con questa ostilità. Il fatto che dei carabinieri trovino strano che la mafia si contrappone allo Stato è già indicativo su quello che succedeva prima, perché di solito che la mafia si contrapponga allo Stato non è affatto strano. Ecco, loro immediatamente vanno per eliminare questa eccezione improvvisa della mafia che si contrappone allo Stato. E inizia una trattativa tramite Giancimino con i capi di Cosa Nostra che dura 6 mesi e che si interrompe all'improvviso nel gennaio, il 15 gennaio del 93, quando Tito Riina viene arrestato a Palermo. Chi conosce le carte del processo che c'è oggi in corso a carico del generale Mori e del capitano Ultimo, che poi non si chiama Ultimo ma si chiama Sergio De Caprio, per la mancata perquisizione del covo di Riina, sa che cosa succede il giorno in cui Riina viene arrestato. 15 gennaio 93, alle 8 e mezzo del mattino, i carabinieri del Rossi sono dentro il furgoncino appostati da qualche giorno davanti a una stabile in via Bernini 56 a Palermo, e c'è qualcuno, che noi non sappiamo ancora chi è, a 12 anni di distanza, gli ha raccontato che lì si nasconde Riina. Finalmente, dopo qualche giorno di appostamento, il 15 gennaio alle 8 e mezza del mattino, esce una Citroën guidata da un tizio più giovane con un tizio più anziano al fianco. Sono Salvatore Biondino, che è il nuovo autista di Riina, uno dei capi assoluti di Cosa Nostra, e Salvatore Riina al fianco. Nella furgone camuffato del Ross c'è l'ex autista di Riina, Balduccio Di Maggio, che indica immediatamente a Riina, e quindi i carabinieri decidono di non arrestarlo sotto casa proprio per evitare che la mafia pensi che la casa è stata individuata. Preferiscono giustamente inseguirlo per qualche chilometro e arrestarlo distante da casa, vicino a un distributore di benzina di alla Regione Siciliana. È il giorno in cui Caselli si insedia alla procura di Palermo. Stanno festeggiando in procura l'arrivo di Caselli, arriva la notizia che hanno arrestato Riina, e immediatamente i magistrati si portano alla caserma dei carabinieri e dispongono, Caselli in primis, la perquisizione della casa dove Riina ha trascorso gli ultimi anni di latitanza. A quel punto, mentre sta partendo la perquisizione, arriva trafelato il capitano Ultimo, quello della fiction, quello interpretato da Raul Bova, però nella fiction non si vede questa parte perché è meglio non farla vedere. Arriva e, portando ordine del suo superiore, il colonnello Mori, capo del ROS, chiede alla procura di rinviare la perquisizione di qualche giorno proprio nella speranza di mantenere il covo sotto sorveglianza e quindi che qualche mafioso vada nel covo di Riina, intanto a prendere la moglie e i 4 figli che vivevano con lui, che non essendo latitanti devono essere riportati nella casa di famiglia a Corleone, e poi per prendere eventuali carte, cose che Riina teneva con sé. I magistrati, di fronte alla richiesta del generale Mori di sospendere e di rinviare, accettano. Caselli conosce Mori dai tempi della lotta al terrorismo con la Chiesa, quindi si fida ciecamente. È ovvio che è chiaro a tutti in quel momento è che per prendere gli eventuali mafiosi che vanno nel covo di Riina per prendere la moglie, i figli, le carte, le cose eccetera, bisogna essere lì davanti. Questa è la condizione per arrestarli, perché se tu non ci sei, come fai a prenderli se arrivano? Mi pare di evidenza, lo capisce anche un... non è che ci voglia Sherlock Holmes, no? Per dire, per arrestare i mafiosi che vanno al covo di Riina bisogna sorvegliare il covo di Riina, perché se arrivano i mafiosi e tu non lo stai sorvegliando, poi vanno e vengono, no? E non li prende nessuno. Invece alle 4:30 del pomeriggio dello stesso giorno dell'arresto di Riina, il furgone del Ross taglia la corda, dopo aver tagliato anche il filo della telecamera nascosta in un palo della luce che riprendeva giorno e notte l'ingresso e l'uscita della villa. Da quel momento il covo è totalmente incustodito, blackout assoluto, non si sa, non c'è più nessuno che vede o che filma chi entra e chi esce nella casa di Riina. E poi quello che succede nei giorni seguenti dimostra che questo capitano ultimo è veramente un genio, perché effettivamente i mafiosi arrivano alla casa di Rina, 3 volte ci vanno. Purtroppo non c'è nessuno e quindi tutte e 3 le volte vanno e vengono e nessuno li arresta. Si sono dimenticati di sorvegliare il covo. Il primo giorno arrivano, portano via la moglie e 4 figli, li caricano su un taxi e li spediscono al Corriere. Poi, visto che nessuno li ha disturbati, ritornano con un camion dei traslochi, con l'impresa dei traslochi, e svuotano da cima a fondo l'appartamento. Mobili, suppellettili, indumenti, cassaforte, c'era una cassaforte, dicono i collaboratori di Rina, in cui Rina in tutti i nascondigli teneva delle carte compromettenti, ha portato via anche quelle, è la prima cosa ovviamente che hanno portato via dopo la moglie. Dopodiché, dato che nessuno li ha disturbati nemmeno durante il trasloco, tornano con l'impresa della tinteggiatura e ritinteggiano proprio da cima a fondo l'appartamento per lasciarlo in ordine al momento della perquisizione. Infatti poi, quando arrivano i carabinieri 15 giorni dopo, trovano proprio tutto dipinto di fresco, però vuoto, c'era solo un tavolo con sopra una foto di uno dei 4 figli di Rina che rideva. No, era la beffa finale, era il marameo finale della mafia allo Stato, che non aveva perquisito il covo e quindi gentilmente l'aveva lasciato perquisire con tutto comodo a Cosa Nostra. Quindi, se è vero quello che dicono Brusca e gli altri, e cioè che Rina teneva delle carte compromettenti nella cassaforte, quelle carte le poteva avere lo Stato, cioè le poteva avere la magistratura, e le ha Provenzano. Aggiungete